Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo nello specifico dei settori aciclici e faremo alcuni esempi di titoli di società che operano in questi determinati settori. Nello specifico del settore farmaceutico. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario che si definisce un insider della finanza. Ciao Francesco.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ci tenevo a fare un disclaimer: qualsiasi informazione o opinione contenuta in questo podcast non è destinata a costituire una raccomandazione specifica per effettuare investimenti finanziari di qualsiasi tipo. Questo podcast ha lo scopo di condividere le nostre opinioni e non convincere altre persone o istituzioni a fare investimenti specifici. Ognuno di noi è responsabile personalmente delle scelte di investimento effettuate con i propri soldi. Allora, volevo chiarire la differenza tra le diverse tipologie di settori. Abbiamo visto ci sono settori aciclici, in cui ne parleremo in questa puntata, settori ciclici e settori anticiclici. Puoi gentilmente parlare in breve di questi tre settori e poi andare a soffermarci appunto su quelli di cui parleremo in questo episodio, di quelli appunto aciclici.
Sì, allora sostanzialmente stiamo parlando di qualificare la volatilità di un settore, quindi sostanzialmente la sua capacità di reggere in termini di ricavi, in termini di margini ad un determinato ciclo economico. Ovviamente il ciclo economico è dato appunto dall'andamento del PIL. Il PIL, come sappiamo, non è mai regolare, non è mai in crescita costante, ma subisce degli andamenti, degli swing, vengono chiamati, su e giù, a seconda che i consumi di una determinata nazione aumentino o diminuiscono, gli investimenti aumentino o diminuiscano, le esportazioni e le importazioni variano in una certa maniera e quindi vadano in qualche modo ad impattare l'andamento dei ricavi e dei margini di una determinata società. Ci sono società che sono, come dicevamo, acicliche, quindi sostanzialmente sono quanto più isolate possibile dall'andamento del PIL. Tecnicamente si dice che queste società hanno un beta inferiore all'1, è compreso tra 0 e 1 per essere precisi. Il beta appunto è l'indice che valuta la volatilità di un determinato titolo rispetto all'andamento del mercato. Società che hanno un beta per esempio di 0,5 vorrà dire che praticamente hanno un andamento del titolo che va di mezza l'andamento del mercato. Quindi se per esempio, facendo un esempio stupido, il mercato oggi sale del 10%, questa società mediamente salirà del 5%. Società che hanno ovviamente beta vicino allo zero praticamente rimarranno stabili o comunque avranno un andamento molto più resiliente rispetto all'andamento del mercato. Perché è importante avere in portafoglio queste società? Perché ci proteggono in momenti negativi del mercato. Ci sono invece società, quelle cosiddette cicliche, che seguono di pari passo l'andamento del mercato. Sono tipicamente società che hanno questo indicatore, il beta, superiore o uguale all'1, quindi replicando l'andamento del mercato possono, conviene averle in portafoglio soprattutto in momenti bullish di mercato, no? Perché se il mercato sale, la nostra società che replica quel mercato, addirittura lo moltiplica se ha un beta superiore a 1, riuscirà a salire ancora di più. Esempio di società cicliche sono proprio quelle, la maggior parte delle società legate ai consumi, quindi società industriali, società di beni di consumo, società del lusso, sono tutte società che in qualche modo seguono l'andamento dei consumi e degli investimenti pubblici e del PIL. Infine poi ci sono società che vengono considerate anticicliche, cioè hanno addirittura un andamento opposto al mercato. Per fare un esempio abbastanza evidente in questi ultimi tempi di recessione, abbiamo notato per esempio che l'oro è in aumento in questo periodo negativo per il mercato, cioè gli investitori tendono a muoversi verso asset più sicuri, verso beni rifugio, no? Quindi i gold miner, quindi gli estrattori di oro, sono società che tendono ad avere un beta molto basso, se non negativo, quindi ad andare in senso opposto rispetto all'andamento del mercato.
Quindi fungono da bilanciamento, in sostanza.
Esatto, per quello è importante avere in portafoglio una serie di società che abbiano un beta abbastanza variegato, no? Perché alcune ci proteggono dai momenti negativi del mercato, altre sono semplicemente stabili, altre invece amplificano i movimenti del mercato. Quindi è giusto combinare e magari anche spostare, cambiare il proprio portafoglio a seconda del momento di mercato in cui ci troviamo. In questo periodo di mercato forse è meglio avere società, almeno dal mio punto di vista, che hanno un beta inferiore all'1, quindi replicano molto meno l'andamento del mercato, o addirittura beta negativo. Quindi...
Ma scusami un attimo, ma dove lo possiamo trovare questo indicatore, oppure come si calcola?
Beh, in realtà su molti siti basta semplicemente scrivere la vostra, diciamo, il calcolo avviene sulla varianza, la covarianza dei titoli rispetto all'andamento del mercato. Per farla semplice basta semplicemente scrivere il vostro titolo su Google e scriverci accanto beta. Il beta, poi io per esempio utilizzo tra i siti pubblici confrontabili, c'è infrontanalytics.com. Se scrivete per esempio Apple infrontanalytics beta, aprirete appunto la pagina del sito e troverete la volatilità, quindi l'andamento di Apple rispetto al mercato. Consiglio di guardare la voce unlevered beta, è una tecnicalità, non cambia di molto, però è, diciamo, l'indicatore più preciso per quanto riguarda l'andamento dell'azione rispetto al mercato. Per esempio nel caso di Apple la volatilità, quindi il beta a un anno, è 1,16. Questo significa che se il mercato in questo anno sale dell'1%, Apple moltiplicherà l'andamento del mercato per 1,16, quindi salirà un 16% in più rispetto all'andamento del mercato. Poi ci sono appunto settori di cui parleremo oggi.
Quindi ovviamente avendo un beta più alto ci sono più probabilità di amplificare poi i rendimenti di mercato, giusto?
Esattamente, amplificare in positivo o in negativo. È chiaro, come ci dicevamo, se siamo in un periodo di bear, quindi orso, negativo, quindi dove è possibile vedere più rossi che verdi a livello di performance del mercato, è chiaro che bisogna stare molto attenti ad investire in società che hanno beta superiore all'1, perché potrebbero moltiplicare le nostre perdite rispetto al mercato. Quindi niente, per quanto riguarda invece le società di cui poi andremo a parlare oggi a beta compreso tra 0 e 1, quindi società che sono definibili come acicliche, possiamo fare tre esempi di macro categorie. Parleremo di società che come quelle farmaceutiche. Le società farmaceutiche hanno effettivamente un andamento vicino al PIL, perché sono, come dire, legate agli investimenti nella sanità, gli investimenti della spesa pubblica, quindi hanno comunque una certa correlazione con l'andamento del ciclo economico. D'altro canto mantengono una certa stabilità, perché la domanda di farmaci è comunque in costante e stabile aumento nel tempo, perché l'invecchiamento della popolazione avanza, perché ci si sta spostando progressivamente, soprattutto nei paesi sviluppati, sulla prevenzione piuttosto che sulla cura. Quindi diciamo i produttori di farmaci sono sempre più richiesti, proprio perché sono in un mercato stabilmente in crescita, okay? Ovviamente ci sono società, per esempio, che hanno a che fare più con la sanità pubblica, che avranno una volatilità più alta, perché dipendono, diciamo, i loro introiti dipendono dalla sanità pubblica. Ci sono invece produttori di farmaci da banco, tipicamente non rimborsati, che invece hanno un andamento un po' più in crescita e meno legato al ciclo economico. Tant'è che il beta medio di società farmaceutiche è di circa 0,8 a un anno, quindi vuol dire che ha fatto 10% l'incremento del mercato quest'anno, le società farmaceutiche avranno un incremento dell'8%. Viceversa, se dovesse il mercato scendere del 10%, queste società soffriranno meno e scenderanno dell'8%.
Vogliamo menzionare magari dei leader di mercato in questa
Sì, allora, diciamo, la principale società nel settore è Johnson & Johnson. Dimostrazione di come Johnson & Johnson stia andando bene in questo periodo di mercato, basta guardare la trimestrale che ha pubblicato qualche settimana fa, a fronte di un mercato che scendeva e aveva comunque un andamento abbastanza negativo. Johnson & Johnson ha postato degli ottimi risultati finanziari, perché sono stati in aumento soprattutto i suoi prodotti legati alla sanificazione e alla pulizia, no? Per esempio, prodotti molto simili alla mucchina, prodotti da Johnson & Johnson, hanno compensato la parte di Johnson & Johnson legata più ai medical device, quindi tutto l'equipment per gli ospedali, che invece è legato alla sanità pubblica, che in questo momento è un po' più bloccata, ecco. Quindi, alla fine della fiera, l'andamento di Johnson & Johnson da inizio anno è sostanzialmente in aumento. A fronte di un mercato che ha perso il 25%, Johnson & Johnson inizio anno quotava $145, a oggi siamo a 148, quindi ha retto assolutamente bene diciamo, le difficoltà del mercato. Ha avuto certamente un ribasso legato più al panic selling, ma nel giro di un mese ha recuperato praticamente tutto quello che aveva perso, addirittura adesso è in risalita. Cosa ci dice questo mercato, il mercato farmaceutico? Questo Johnson & Johnson è un esempio, no? Poi ci sono altri leader di settore come Pfizer, Novartis, Roche, Sanofi, Bayer, insomma, ci sono diverse società, o Gilead, di cui se ne sta parlando ultimamente, che è una società biotecnologica che sta guadagnando proprio sul momento diciamo, di pandemia, perché sta cercando di sviluppare un vaccino. Se questo poi alla fine si verrà dimostrato essere efficace, che appunto ha dei benefici, no? Avendo sviluppato una cura che potrebbe essere, diciamo, quantomeno aiutare, no, a gestire la pandemia, ha molto da guadagnare, in questo momento di mercato. Se si guardano le performance storiche diciamo, del settore, c'è sicuramente balza subito all'occhio il fatto che diciamo, il farmaceutico sia uno dei settori che ha subito storicamente meno le recessioni di mercato. Negli ultimi anni il settore farmaceutico è salito, se guardiamo l'S&P Pharmaceutical, è salito del 9% medio annuo negli ultimi 5 anni, a fronte di diciamo una volatilità molto bassa, tant'è che quando ci sono stati momenti negativi è stato il settore che ha sofferto di meno in assoluto rispetto agli industriali, rispetto alle utility, rispetto agli energetici e così via. Se si guarda la performance year to date, quindi la performance da inizio gennaio fino ad oggi, il farmaceutico è sotto del 9% a fronte di un mercato che è comunque crollato di oltre il 20%, quindi questo vi fa capire che è un settore, ovviamente stiamo parlando di azioni, quindi comunque soffrono un minimo dalla volatilità del mercato, dalla negatività degli investitori, ma che comunque
Anche
riescono a reggere.
magari il panic selling, come citavi tu, influenza soprattutto il
Assolutamente,
prezzo.
ovviamente è normale che ci siano delle correzioni di prezzo, anche perché queste società sono salite anche tanto negli anni passati, però comunque ci dicono di un andamento che regge molto molto meglio rispetto ad altri settori. Quali sono i punti di forza di società farmaceutiche di questo tipo? La prima cosa è che, come ci dicevamo, è un mercato che è stabilmente in aumento, cioè ci sono due dinamiche appunto che ci aiutano molto le società farmaceutiche: uno, che la popolazione mondiale è in aumento e due che è in, sta invecchiando sempre di più, quindi c'è necessità sempre maggiore di cure, ok? E poi c'è anche, diciamo, un terzo trend che è, come ci dicevamo, quello di spostarsi sempre più verso la prevenzione, quindi sempre più persone, se magari sentono un dolore, vanno in farmacia e chiedono un farmaco per il mal di pancia, per il mal di testa, cosa che prima invece non era. Quindi prima si andava direttamente dal medico, magari quando le cose erano già ben più gravi, adesso invece si cerca molto di prevenire. E larga parte dei fatturati di queste società viene proprio dalla prevenzione, non tanto dalla cura. Poi ci sono all'interno del settore, diciamo, due specifiche di cui abbiamo parlato anche tempo fa su altri podcast, che le società farmaceutiche sono divise in società con brevetto e società senza brevetto, comunque che vendono farmaci generici. Tipicamente una società farmaceutica sviluppa un farmaco, quindi scopre il principio attivo, lo testa prima in vitro chimicamente in una fase 1, poi lo testa sugli animali in una fase 2, poi la testa sugli umani su un campione ristretto fino a 1000 persone in una fase 3. Se tutte queste fasi danno risultati positivi, ci mettono circa 8-12 anni per sviluppare un principio attivo, un farmaco, il farmaco viene registrato alla FDA negli Stati Uniti o all'Agenzia del Farmaco Europeo in Europa e viene poi commercializzato. Quindi da questo momento qui, quindi passati 12 anni, siccome la società ha brevettato il suo principio attivo che dura 20 anni, la società ha circa 8-10 anni di commercializzazione esclusiva di questo farmaco. Quindi praticamente è l'unica e sola che può vendere, ad esempio, un farmaco contro il cancro. Oppure un farmaco rivoluzionario che può risolvere dei problemi a livello genetico. Facciamo l'esempio,
Quindi è una
guarda,
forte barriera all'ingresso questa.
è forse una delle più forti barriere all'ingresso che ci siano. Vi posso fare l'esempio, magari potrebbe sembrare poco etico, però bisogna anche guardare agli investimenti multimiliardari che queste società fanno. C'è una società che ha appena acquistato Roche, che Roche ha appena acquistato, che si chiama Sparks Therapeutics, che è una società che fa terapie genetiche. Questa società è stata in grado di scoprire una proteina in grado di modificare il DNA, quindi proprio la genesi dell'umano, e andare a eliminare, estirpare dal codice genetico degli umani una malattia legata diciamo alla cecità. È vero che questa sarebbe cioè è stata una scoperta rivoluzionaria. Unico problema è che questa società qui, che praticamente molto piccola, vende ogni farmaco a 800.000 euro l'uno. Quindi potete immaginare che tipo di ritorno possa avere. Ovviamente è una società che ha fatto anni e anni e anni di ricerca e adesso sta apprezzando la cosa in maniera probabilmente non molto etica, però sta apprezzando il farmaco perché non ha praticamente concorrenti nel settore. E quindi questo è sicuramente un aspetto importante da considerare. Ovviamente queste società, come hanno questo beneficio nei, diciamo, 8-10 anni di commercializzazione senza concorrenza, hanno poi degli impatti nel momento in cui il brevetto scompare, quindi scade, perché poi subito altre società iniziano a copiare quel farmaco, il brevetto. E quindi entrano nel mercato una serie di concorrenti e spingono al ribasso i prezzi. Tant'è che poi queste società, ad esempio Roche è leader nella produzione di farmaci contro il cancro, ha 4-5 farmaci che guadagnano 2-3 miliardi l'uno di fatturato ogni anno. Nel momento in cui, come sta succedendo in questo biennio, stanno scadendo i suoi farmaci principali, potrebbe esserci un impatto a livello di fatturato se Roche non si è preparata prima e non ha prodotto altri nuovi farmaci da lanciare sul mercato in maniera esclusiva. Quindi questo è assolutamente un aspetto da guardare nelle società farmaceutiche, che è vero, sì, sono stabili, è vero che guadagnano tanto anche in cicli negativi del mercato, ma quando guardate una società dovete assicurarvi che ci sia una pipeline, quindi una serie di nuovi prodotti in sviluppo che hanno appena iniziato a essere commercializzati, che sono in forte crescita, perché questi qui saranno i nuovi, si chiamano blockbuster, quindi i farmaci che vendono almeno 1 miliardo di fatturato all'anno, per il prossimo futuro e compenseranno appunto la negatività che viene da farmaci che hanno il brevetto scaduto. Al contrario, ci sono società che sono più improntate sui generici, quindi vendono solo farmaci copia, tra virgolette. La principale società è Milan, si chiama così, una società americana, poi c'è anche Teva, che è una società farmaceutica israeliana. Queste società appunto hanno invece ricavi sostanzialmente stabili, perché alla fine copiano semplicemente dei brevetti di altre società, brevetti scaduti. Il problema è che non hanno, difficilmente riescono ad avere degli upside, cioè difficilmente riescono a crescere in termini di utili, nonostante la loro domanda sia stabile. Quindi, quando si investe nel farmaceutico, forse è meglio focalizzarsi su società che hanno un brevetto, quindi hanno un vantaggio competitivo forte e sostenibile nel medio periodo, piuttosto che guardare a società che fanno solo generici e hanno un andamento un po' più stabile / negativo. Basta guardare, insomma, alcune società che si occupano di questo tipo di business. La principale appunto è Milan, ma ci sono anche CVS, c'è Teva Pharmaceutical, che hanno tutti andamenti abbastanza calanti del prezzo delle azioni. Infine, ultimo elemento che bisogna, insomma, guardare nell'analisi di una società farmaceutica è diciamo, quanto queste società sono appunto esposte a cause legali. Molte società farmaceutiche, per il fatto di avere detto francamente, sono veramente poche società farmaceutiche rispetto alla popolazione mondiale, quindi hanno un certo potere, no, a livello proprio di influenzare i medici nel prescrivere i loro farmaci, oppure di utilizzare determinate pratiche per fare dumping e mettere fuori dal mercato società più piccole. Quindi molte società di questo tipo hanno delle cause legali aperte, potenzialmente multimiliardarie. Forse ricorderete negli ultimi mesi le cause di Johnson & Johnson, che è famosa appunto per aver commercializzato il borotalco con dell'asbesto, quindi con sostanze cancerogene, e che ha ancora adesso delle cause aperte che potrebbero costarle diverse miliardi di dollari, oppure sempre nel caso di Johnson & Johnson, i farmaci oppioidi. Cioè, in diversi stati degli Stati Uniti Johnson & Johnson ha forzato, con pratiche scorrette, i medici a prescrivere farmaci oppioidi per la gestione di diverse problematiche dei pazienti. E questo cosa ha causato? Una fatalità da morti per overdose esagerata negli Stati Uniti. Johnson & Johnson infatti è stata da una prima corte condannata al pagamento di una sanzione, e verosimilmente arriveranno nuove sanzioni nei prossimi mesi, anni. Ovviamente per una società come Johnson & Johnson, che è gigantesca, pagare anche 1, 2, 8 miliardi può anche, diciamo, essere un piccolo impatto, no, sul bilancio. È chiaro però che su società più piccole, come potrebbe essere ad esempio Teva, che commercializzava oppioidi, e la società più piccola potrebbe anche rischiare di farla fallire. Ecco. Quindi queste cose qui vanno guardate aprendo un bilancio, guardare quelle che sono contingent liabilities, quindi nella parte del bilancio dopo le note che riguarda, diciamo, le passività potenziali, e in questa sezione qui la società, diciamo, illustrerà ai propri azionisti quali possono essere i rischi potenziali nei prossimi anni. Ok, su questo per quanto riguarda le società farmaceutiche.
Ok, perfetto. In questo primo episodio abbiamo appunto parlato dei settori aciclici, nello specifico ci siamo soffermati sul settore farmaceutico. Nel prossimo episodio andremo a concludere il nostro discorso sui settori aciclici, menzionando appunto il settore delle torri di comunicazione e il settore del cloud. Nei prossimi episodi successivi andremo a affrontare appunto gli altri settori, quali ciclici e anticiclici. Vi invito tutti a seguirci sul nostro podcast e sulle nostre pagine Instagram. nello specifico la pagina di Francesco, Renegade Insider Finanza. Grazie ancora Francesco.
Grazie a voi.
Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao, ciao, ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.